questa storia, queste immagini contengono, abbiamo sentito, il grande mistero che ci avrebbe già dovuto allargare il cuore per ciò che abbiamo ascoltato in questi 10 minuti. Abbiamo continuamente sentito la parola di Dio che dice che nel mondo si è accesa una luce per tutti gli uomini e che Dio aspetta nella sua casa tutti gli uomini di tutte le nazioni. Questo è il grande tema, che però va anche scavato e per alcuni versi liberato dal fatterello, che magari ci fregano. In realtà noi sappiamo, lo dicevo all'inizio, io penso che ci siamo in qualche maniera guadagnati la possibilità di essere così franchi, senza scandalizzare, immagino. Cioè la storia dei magi è evidentemente inverosimile, no? Cioè appartiene a quel genere letterario delle storie con cui si vuol dire qualcosa di molto più grande. La storiella serve per dare delle immagini, no? Le stelle non parlano, lo sappiamo, se non ai desideri degli uomini. Sono gli uomini che parlano con Dio, non le stelle. E del resto, come avrebbero potuto i magi identificare una stella come quella del re dei Giudei? Forse neanche sapevano questi che c'era questo piccolo popolo dei Giudei. Invece quello che è chiaro, io penso che l'avrete collegato subito, quello che è proprio chiaro, limpidissimo, nell'intenzione di questo testo, è che Matteo mette in immagini, come in un recital di Natale, mette in realtà in immagini la parola di Dio, che è la visione di Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla su di te, le tenebre ricoprono la terra, ma su di te risplende il Signore, cammineranno i popoli alla tua luce. Cioè questa è l'intenzione di Dio, questa è la parola di Dio, questa è dalla creazione ciò che Dio vuol far sapere agli uomini. Tutti costoro si sono radunati, vengono da te, i tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Da quella vista sarai raggiante, palpiterà, si dilaterà il tuo cuore. Come i cristiani che celebrano questo mistero, questa sera dovrebbe palpitare il cuore perché sentono tutte le genti arrivare vicino a Gesù, no? Ma non perché sono diventati cristiani, capito? Che questi magi sono tornati a casa loro, mica sono diventati cristiani, no? Uno stuolo di cammelli ti invaderà, vedete dove nascono i cammelli e i magi? Dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba portando oro, incenso e proclamando la gloria del Signore. Beh, gli evangelisti hanno aggiunto mirra perché il bambino è morto, e il bambino che loro venero è il bambino della croce, della Pasqua, oro, incenso e mirra. Ebbene, questa visione di Isaia, Matteo la rilegge alla luce della sua fede e di quanto sta avvenendo nelle prime comunità cristiane. Cioè questa visione di Isaia che si realizza nella nascita di Gesù, i cristiani la rileggono alla luce di ciò che sta avvenendo nella missione cristiana, nell'annuncio del Vangelo, e in particolare nell'esperienza di queste comunità primitive. Cioè qual è la grande esperienza? È che si stanno convertendo i pagani, è che i greci stanno ospitando il Vangelo cristiano, l'entrata delle nazioni nell'eredità di Israele. Questo è il miracolo a cui i primi cristiani assistono. E quindi rilegge le immagini di Isaia, tutti i popoli verranno in Israele, le rileggono all'immagine della storia di Gesù e il rapporto al mistero che si sta realizzando e che la seconda lettura di Paolo agli Efesini descriveva nei termini che abbiamo ascoltato. Qual è il mistero che non è stato manifestato alle precedenti generazioni, ma al presente è stato rivelato agli apostoli e ai profeti per mezzo dello Spirito, lo Spirito che sta agendo attraverso la predicazione cristiana, gli apostoli e i profeti? Qual è? Che le genti, i gentili, sono chiamati in Cristo Gesù a partecipare alla stessa eredità, a formare lo stesso corpo, ad essere partecipi della promessa grazie al Vangelo. Allora, come vedete, la liturgia ci dà tutti gli strumenti per capire a fondo, ci sono tutti gli ingredienti dell'esperienza della fede, di queste comunità primitive e della nostra, e cioè quali sono l'accoglienza del Vangelo da parte dei pagani, dei gentili, il rifiuto da parte dei notabili del popolo eletto, il compimento delle profezie, delle scritture e tutta sta storia dominata dalla prospettiva pasquale, la vicenda di Gesù, che viene descritta rievocando il primo Esodo e rievocando la rabbia del faraone che uccide i primogeniti, e quindi costruendo tutta questa scena, diciamo, dei magi alla luce della Pasqua di Cristo. Cioè, in realtà questo racconto anticipa tutta la storia, il mistero di Gesù secondo le scritture, secondo le profezie e secondo l'Esodo, secondo la fede di Israele, no? E è questo che ci sfugge. E questo mistero viene elaborato in questa prospettiva. Io capisco anche che sia difficile da capire per noi questa prospettiva, eppure è nel cuore dell'attualità. Cioè viene elaborato nella prospettiva del rapporto tra Israele e le nazioni, nel rapporto tra il giudeo e il greco, per usare il termine di Paolo. Sapete le grandi dialettiche, uomo-donna, servo-padrone, la dialettica sessuale, la dialettica economica e la dialettica religiosa, che le riassume tutte e che è questo rapporto conflittuale e destinato a riconciliarsi, che è il rapporto tra il giudeo e il pagano. Dal punto di vista del giudeo è il rapporto tra il popolo eletto e gli altri, tutti gli altri, che è essenziale. Questo rapporto tra il giudeo e il greco, tra Israele e le nazioni, è essenziale per capire il mistero di Cristo e il piano di Dio che si rivela nel Vangelo di Cristo, nella buona notizia di Cristo. Proviamo a prendere questa chiave di fondo, no? Di tutta la rivelazione, di tutta la conversazione di Dio con l'uomo, di cui testimoniano le scritture, per rileggere questo tema dell'Epifania, che come vedete sta nel cuore del mistero cristiano. Allora, l'Epifania in realtà dice che Cristo, che è la luce del mondo, non viene riconosciuto dai suoi. Del resto iniziano così i Vangeli, il Vangelo di Giovanni, no? Venne tra i suoi, non lo riconobbero, ma... E invece viene riconosciuto prima dai pagani, i magi, che sono i rappresentanti dei popoli, appunto, di diverse lingue, razze, nazioni. Invece Erode e Gerusalemme, i detentori del libro e delle promesse, si fermano alla profezia e non la riconoscono realizzata in Gesù. Invece sono dei magi stranieri che riconoscono il compimento della profezia. Cioè i primi nell'ordine della rivelazione, Israele, diventano gli ultimi. E si capisce proprio qui come Israele è depositario di un tesoro che non è per sé solo, ma è per il mondo. Bisogna che il mondo intero entri in questa eredità perché Israele scopra il suo valore, perché Israele scopra la portata universale della promessa che è stata affidata a lui. E questo accesso dell'universale, di tutti appunto, la riconciliazione del giudeo e del greco in un solo popolo, questa sarà la fine del mondo. Questa sarà, come dice Paolo, la resurrezione dei morti. Il mistero realizzato sarà la fraternità umana, la riconciliazione, la pace, il mistero della pace, che è brillato in Gesù e che noi abbiamo spento, massacrato, no? Cioè la fine della storia, la seconda venuta di Cristo, per usare sempre termini. Allora, provate a pensare il mistero che appare in Gesù, appunto, che è Gesù, per alcuni versi ricopre tutta la traiettoria dell'umanità. Il mistero coinvolge, avvolge tutta la storia degli uomini e il punto di partenza è l'omicidio. Pensate ai primi capitoli di Genesi, è la menzogna, il sospetto della parola di Dio, e poi la menzogna che ne consegue, e poi l'omicidio, che derivano dal rifiuto dell'amore. E questa sfiducia in Dio, questa non fede appunto, travolge gli uomini nella violenza e nella lotta fratricida. Caino e Abele, il diluvio, la divisione tra Abramo e Lot. I primi tre capitoli di Genesi raccontano appunto l'intenzione di Dio, il suo fallimento, il rifiuto dell'uomo e la cascata di violenza che ne consegue nella storia umana. Ora, tutte le forme della violenza e delle divisioni tra gli uomini sono figurate nella Bibbia nel conflitto giudei-pagani, che ricapitola tutte le differenze, tutti i conflitti passati, presenti e futuri. Allora il mistero nascosto qual è? Che Dio si mette a camminare comunque con gli uomini, accompagnandoli sui loro sentieri di violenza per riconciliarli, per ricondurli all'unità. Per questo gli angeli cantano, questi poveri disgraziati uomini che si stanno azzannando, pace in terra, agli uomini che accolgono l'amore di Dio, lo shalom di Dio, la riconciliazione di Dio, che è Gesù appunto. L'umanità mite, misericordiosa, giusta, che dà la vita. Allora il mistero nascosto consiste nel fatto che Dio vuole accompagnare gli uomini sui loro sentieri di violenza per riconciliarli, per ricondurli all'unità, per riconciliare il giudeo e il pagano, che è il simbolo di tutte le divisioni, l'uomo e la donna, il padrone e il servo, il nemico, amico appunto, no? E questo passerà attraverso l'ultima violenza, quella che si esercita contro il figlio primogenito, l'unico nel quale avviene la riconciliazione, perché egli accetta la violenza degli uomini perdonandoli. Questa è la salvezza, appunto. Cioè, in Gesù si rivela che Dio, nonostante gli uomini uccidano e lo uccidano, li ama, li perdona. Il mistero è rimasto nascosto, perché nascosta era la diffusione universale della violenza, come oggi del resto. Il mistero è nascosto perché è nascosta la violenza, che invece è dappertutto, e che la croce di Gesù rivela, e che la croce di Gesù vince accettandola su di sé, riconciliando in sé, nel suo corpo risorto, e nella promessa della risurrezione dei morti, appunto, tutti gli uomini, giudei e pagani, giudei e greci. Si capisce perché questo evento di Gesù attragga, e la nuova creazione dell'uomo che avviene nella sua Pasqua, appunto, perché l'evento di Gesù attragga, attiri tutta la storia di riconciliazione che ogni giorno operano gli uomini della pace, i miti, i misericordiosi, gli amanti della giustizia, gli operatori di pace, a qualsiasi popolo appartengano. Tutti gli uomini della pace, tutti gli amati da Dio, pace in terra agli uomini che egli ama, perché sono uomini di pace, perché sono così, punto. Tutti i figli di Dio sono orientati alla stella che brilla su Betlemme, i magi, appunto. I magi sono le primizie delle genti, dei pagani che, associati ai figli di Abramo, sono chiamati a formare l'unico Israele di Dio. E giustamente, allora, la tradizione li presenta come l'africano, l'asiai, i colori, no, delle razze. E loro, la tradizione ha visto tutte le razze, le nazioni, le lingue riunirsi attorno all'unico Salvatore. Questo mistero, che era nascosto, che si è rivelato in Gesù, ma si è rivelato, avete visto, in questi 2000 anni avete visto, e vediamo anche oggi in che maniera si rivela, povera, povera, piccola, piccola, nascosta, che i piccoli vedono, no? Il mistero resta umile, avrebbe potuto dire Dio, adesso finalmente con Gesù sistemo le cose, finisce sto casino nel mondo. Faccio apparire chiaramente la verità. È apparsa nella forma di un uomo che subisce le interpretazioni e gli incontri della storia, appunto, no? E quindi Il mistero è apparso come un luccichio, piccolo brillio di stelle che vede qualcuno e che ci bada, brillano tutte, no? Oppure non le vediamo neanche, no? Un lampo nella storia degli uomini, come fu Gesù, nella quale Dio entra con un'immensa umiltà e pazienza. Vi cito due o tre pazienze che immagino di Dio. La prima è la pazienza con Israele. Che cavolo di tempo ha buttato via con Israele? Ci ha messo dei secoli. Ha scelto Abramo e poi ha seguito i patriarchi uno a uno e poi ha mandato i profeti e poi li ha liberati dall'Egitto e poi li ha ricondotti dall'esilio e poi. No. Ha cercato di preparare la sua parola, la più alta, attraverso tutto. Poi quando arriva non l'hanno capito. Ma poteva venire in maniera più chiara, più decisa, no? Che il Signore abbia preso Israele come un aborto, lo abbia allevato, educato, abbia parlato al suo cuore, abbia perso inutilmente dei secoli di conversazione, di addestramento per essere totalmente incompreso e rifiutato. Questo è uno dei misteri dell'umiltà di Dio, no? O dell'umanità di Dio, come si può dire. E si capisce perché, secondo Paolo, questo sia un chiodo fisso, la conversione di Israele, di questo suo figlio. Dio attende senza fretta la conversione. Paolo appunto dice che quando Israele sarà convertito e ci sarà stabilito l'abbattimento del muro tra Israele e le genti, il disegno di Dio sarà realizzato, no? Fino allora Dio è paziente. È paziente anche coi magi, perché poi i magi, io non so bene cosa hanno capito, però sono tornati alla loro religione, alla loro vita. Da 2000 anni, tra l'altro, continuano a fare così gli uomini, no? Quindi la pazienza di Dio con la ricerca umana, con le maniere diverse in cui gli uomini chiamano Dio. Perché uno poteva pensare, a partire dall'incarnazione di Gesù e dalla riconciliazione venuta sulla terra, dalla spettacolare conversione delle genti rappresentata dai magi e poi dalle comunità cristiane del Medio Oriente, poi fino a Roma, poi fino in Spagna, in Europa appunto, no? Si poteva pensare a un'era di pace che si apriva per gli uomini uniti in una stessa fede, in una religione veramente universale. Sono passati 2000 anni. Non c'è ancora assolutamente pace nel mondo, che sia venuto Gesù Cristo, no, mi sembra, non ha cambiato molto. E tutt'altro che una religione universale. Abbiamo avuto occasione di prepararci a Natale interpellando proprio alcuni amici che camminavano vicino a noi su questo tema della diversità delle religioni, che sta diventando così, non so, inquietante per noi, che non eravamo assolutamente preparati a pensare una roba così, proprio sulla diversità delle religioni, sul pluralismo religioso. Abbiamo riflettuto preparandoci al Natale, riconoscendo nella diversità delle religioni un cammino dell'unica verità e dell'unica salvezza, quindi riconoscendo tutto sommato un dato da riconoscere positivamente, non solo scandalizzati del fatto che c'è l'ignoranza della gente, che non arriva alla verità, che non abbiamo predicato il Vangelo, ma dell'umiltà di Dio che accetta la diversità delle religioni. E abbiamo visto in questo il compito affidato ai discepoli di Gesù, il compito affidato alla Chiesa di essere segno, epifania dell'evento di Gesù, della verità della pace, della riconciliazione che si sono rivelati a Betlemme. E anche a proposito della Chiesa, finiamo con questo pensiero. Il Signore deve avere comunque molta pazienza, no? Cioè, perché presso poco la cosa dovrebbe essere così, che in mezzo a tutta questa pazienza che deve esercitare, perché la gente o che non ha ancora saputo di Gesù Cristo, o l'ha saputo, non ha capito cosa voleva dire e ha continuato sulle sue religioni, sulle sue sapienze. Oltre a quello succede anche che i cristiani, su cui il Signore dovrebbe contare, dice, almeno quelli custodiranno la memoria di Gesù in maniera viva, perché quello lì è il tesoro, E questo gli servirà per far capire come Dio sta camminando con tutti, no? E invece proprio anche attraverso la Chiesa, mi pare, Dio debba esercitare la sua grande pazienza. E se ci pensiamo un po', questo potrebbe essere un tema tipico di Epifania. Dobbiamo riconoscere che la Chiesa può correre il rischio che ha corso Israele. Cioè, la figura della Chiesa, mi pare, non è molto diversa dall'opaca figura della vecchia Gerusalemme che non ha riconosciuto il mistero di Gesù. E anzi, è stata più un ostacolo per il suo riconoscimento. E quindi una buona domanda per fare dei propositi in rapporto a queste rivelazioni che la celebrazione dell'Epifania ci fa, potrebbe essere proprio quella: se la Chiesa nostra è Epifania di Gesù o è piuttosto una pietra di inciampo per coloro che si mettono in cammino guidati da una stella.